Va bene, torniamo in diretta su Radio Fly, Arezzo Svegliati, edizione del 16 novembre, in compagnia Ivo Brocchi, Giuseppe Misuri, in compagnia con il dottor Paolo Ricci.
Ecco, caro Beppe, dimmi. Ti ricordi quando abbiamo detto, dice, ma chi possiamo invitare di interessante? Io dissi, ma invitiamo gli ex sindaci di Arezzo, perché con ognuno di loro c'è da raccontare un pezzo di storia di questa città.
Un pezzo
città.
Di storia, e guarda, e rimango come, veramente ad ascoltare il dottor Paolo Ricci, perché
ha... E come sostengo da sempre, è una cosa... ormai è qualche anno anch'io che... traffico negli ambienti della comunicazione e quant'altro. Chi non ha memoria non avrà nemmeno futuro, perché se non ti ricordi le cose come sono accadute, o ricommetti gli stessi errori, o non sai prendere del passato le cose buone.
No, oppure pensi che siano accadute diversamente. Io qui stamani sto scoprendo delle cose che onestamente ammetto la mia ignoranza, Ivo.
Capito? Quindi
a livello
storico. Allora, come vedi, ti dissi, iniziamo con Paolo Ricci. Vedrai che ci sarà da capire alcuni meccanismi di questa città, che a volte sono un po' sconosciuti, no?
Anche sulla storia, vedi, delle opere urbane, tipo le rotonde, ma anche e soprattutto quella dell'acqua, che ha visto coinvolto Paolo Ricci, ci sta spiegando degli aspetti che sono veramente importanti. Quindi ricordiamoci che il fatto che gli aretini comunque non abbiano grandi problemi d'acqua, questo è vero, insomma, anche in questo periodo
non ci sono,
e vedi che viene da un'amministrazione del 95-99 comunque che ha gettato delle forti basi, ha fatto delle grandi cose che oggi ce le ritroviamo come aretini.
Su questo argomento c'è stato poi anche un referendum, no? L'acqua pubblica e quant'altro, le polemiche, ma diamo soldi ai privati, regaliamo soldi ai francesi in questo caso e quant'altro. C'è anche però in quel famoso contratto una scadenza. Io mi ricordo bene, c'è una scadenza di 25 anni. Dopo 25 anni si rimetterà in discussione anche il gestore, ma soprattutto, diciamo, i comuni che non sono mai stati privati dei loro beni, ma ne torneranno anche in possesso. Ecco, tutto questo dal punto di vista anche economico, finanziario, cosa significa? E poi gli impianti, che noi sappiamo in Italia uno dei grossi problemi è la perdita delle reti, perdono in media
35%,
perdono il 35%, una cosa enorme, e l'acqua è un bene prezioso, specie quella buona, perderle davvero, oltretutto è anche una cosa ingiusta, visto quanto anche ai cambiamenti che andiamo incontro, per cui ci saranno stagioni sempre più secche e stagioni anche con grossi problemi per quanto riguarda anche gli scarichi. Quindi fognature che sono una cosa fondamentale, se non funzionano bene quelle non funziona nulla, e soprattutto tutti gli impianti di adduzione sia e di distribuzione dell'acqua. Questi li sta facendo in questo momento la società attuale, Nuove Acque, gestita dai francesi che hanno il know-how sufficiente per farlo.
Dunque il know-how...
E poi il ritorno ai comuni.
Il know-how dei francesi è eccezionale, perché se qualcuno si degnasse di andare a vedere gli impianti di potabilizzazione dell'acqua, credo che rimarrebbe molto molto meravigliato, perché sono degli impianti che senza quasi aggiunta di additivi chimici l'acqua viene potabilizzata, perché quest'acqua entra in dei recipienti di vetro che hanno tanti piccoli fori, entra dentro questi recipienti e riesce attraverso questi microfori che trattengono anche i microbi. Quindi l'acqua che ne esce quasi potabilizzata, ha bisogno di un minimo di aggiunte chimiche. Ma il know-how di questi francesi è eccezionale, noi ce lo sogniamo. Operano in tutto il mondo. Poi quando si dice, ma la società francese, i francesi, ma chi c'è dei francesi? Me lo devono spiegare chi c'è dei francesi. Non c'è un francese.
Sì, abbiamo avuto non un po' di tempo qualche ingegnere, ma poca roba, insomma.
Certo, l'abbiamo avuto come amministratore delegato. Abbiamo avuto o due o tre mandati di amministratore delegato francesi. Ma ora sono oltre 10 anni che non c'è nessuno. Sono tutti italiani e essenzialmente aretini.
Sì, più lontano sta Firenze.
Ecco, che hanno un punto di riferimento con la società francese per le varie soluzioni. Quindi una piccola città come Arezzo sfrutta il know-how della grossa società francese che opera in tutto il mondo. Ma che cosa vogliamo? Se poi si va a vedere che cosa ha ricavato la società francese, delle cifre modestissime, che credo se tornasse indietro forse non farebbe l'operazione, ma cifre modestissime.
Invece i comuni, molti sindaci a volte hanno criticato l'azione anche di Nuove Acque, hanno fatto battaglie, e a volte anche dello stesso parte politica, eccetera. In realtà ai comuni torna qualcosa oppure no?
Ai comuni,
e soprattutto ai cittadini.
Dunque, la sintesi è questa, che nel momento che è stata fatta la società, che si operava con le lire, i francesi hanno portato 30 miliardi. E circa 31 miliardi l'hanno portato, almeno risulta che l'hanno portato i comuni che hanno fatto parte della società Nuove Acque.
In realtà
i comuni non hanno tirato fuori una lira di tasca, ma io feci fare la valutazione di tutti gli impianti che avevano i singoli comuni. Poi immaginai che questi impianti fossero dati tutti in affitto alla nuova società. Poi presi questo ipotetico affitto per 25 anni, stabilito quello che doveva essere la quota societaria di ogni comune, e con quell'affitto lo riversai, lo delegai, lo passai alle banche, che scontando l'affitto dei 25 anni dettero il netto ricavo per fare i 31 miliardi. Quindi alla fine dell'operazione i comuni riavranno gli impianti,
quelli tutti rinnovati.
Rinnovati e funzionanti, c'è scritto nel contratto. Più, se si dovesse rompere la società, dovrebbero riprendere i 30 miliardi che in realtà non hanno mai tirato fuori. Questa è la sintesi.
Ma c'è anche un ricavato annuo che va ai comuni da Nuove Acque o no?
No, non è questo. È che alcuni comuni, tipo il comune di Arezzo, che aveva tanti di quegli impianti, che valorizzati e stabiliti un canone di affitto, l'affitto che Nuove Acque gli deve pagare ogni anno è superiore a quella somma che serviva
per ripagare il mutuo,
per ripianare il capitale sociale. Quindi, in sintesi, il comune di Arezzo ogni anno prendeva, al di là di quello che serviva per i capitali, altri 500 milioni da Nuove Acque. Questa è la sintesi.
Ultima cosa, quando finisce questo contratto?
Dunque 25 anni di preciso, non intorno me lo ricordo, anche perché credo che l'abbiano prorogato per un po' d'anni.
Quindi evidentemente funziona, se l'hanno prorogato.
Sembra di sì che funzioni.
Beh.
Allora, senta, dottor Ricci, io le voglio fare una domanda. Noi ci conosciamo da diverso tempo e una volta in uno dei nostri salotti per discussioni lei mi ha raccontato un aneddoto dove lei, quale sindaco, primo cittadino di Arezzo, andava in comune sempre a piedi e il comandante dei vigili urbani diceva no, sindaco, lei non lo può fare perché noi veniamo a prenderla per una questione di sicurezza, per tante cose. Com'era l'aspetto della sicurezza in quel periodo, sindaco, anche alla luce confrontata a quello che è oggi? Oggi poi c'erano degli aspetti, le ricordiamo che è stato sindaco dal 95 al 99.
Sì, dunque la sostanza, io credevo di fare
oggi c'è molta più confusione, molti più problemi ci sono, dai.
Sì, ci sono perché c'è, insomma, tutti questi extracomunitari non c'erano. Ma c'era un'altra piaga, un'altra piaga. In ogni modo, ritornando a quello che accennava Misuri, il fatto che il comandante dei vigili urbani mi fece presente che io, venendo da casa mia, via Margaritone, andare in comune a piedi, oppure la sera, se dovevo andare a determinate cerimonie, andavo con la mia macchina, procuravo più danni al comune che se mi faceva accompagnare dalla macchina di servizio. Perché loro avevano la responsabilità della mia persona, se la mattina mentre andavo in comune trovavo anche, questo fu l'esempio, anche un ubriaco che mi affrontava e mi dava due schiaffi, il comandante dei vigili urbani mi disse che loro si sarebbero sentiti responsabili. Pertanto mi invitò a viaggiare con le macchine di servizio dell'amministrazione comunale. Ora, tornando alla situazione... La situazione della sicurezza nella città non era grave, assolutamente non era grave. Ricordo però che oltre che non era grave e non c'era tutto questo assemblamento, tutta la gente, tutti questi extracomunitari che in molti casi sono delle brave persone, ma in molti altri casi sono delle persone piuttosto sbandate, senza un lavoro e che quindi... si adattano a fare delle cose contro legge. si adattano, anzi fanno delle cose contro legge. E questo è un disastro. Però ricordo che durante il mio periodo ad Arezzo ci sono state un questore eccezionale, che era il nome in questo momento mi sfugge, ma ritornerà, un questore eccezionale, Cecere Palazzo.
Barba bianca.
Esatto, un questore eccezionale, un prefetto eccezionale, che è il famoso
Mario Morcone, che oggi è il responsabile, è il prefetto, direttore del Servizio Nazionale degli Immigrati.
Non c'era già la Maria Sorge?
No, successivamente. Mario Morcone, il grande prefetto, che oggi è capo di gabinetto al Ministero degli Interni.
E si occupa di tutta la questione di immigrazione.
L'immigrazione.
La bella patata bollente.
Quindi,
ma già lo fece all'epoca Pezzone, con l'Albania, no? Vi ricordate?
Pezzone, molto, molto, diciamo. Non c'entra niente con la sicurezza, però mi piace ricordare che alla mia epoca c'è stato anche un grandissimo vescovo, il vescovo Carraro. E io ricordo con grande piacere, perché me l'ha fatto notare anche il presidente Tarchi, presidente della provincia, che il rapporto che avevamo tra io sindaco, il presidente della provincia, il prefetto, il questore e il vescovo era un rapporto molto familiare, molto amichevole, e che forse, diceva Tarchi, che merito di questo rapporto, di questo dialogo costante, era merito mio, perché almeno Tarchi mi diceva: io ho fatto il mandato precedente di 5 anni, ma io in comune forse ci sono venuto in 5 anni 2 volte. Da quando ci siete? E al vescovo Carraro io più una volta dicevo: caro vescovo, noi siamo un po' intercambiabili, però io la messa per te non la posso dire. Questo è per dire che tipo di rapporto di amicizia e di stima c'era. In questo rapporto però ne ha beneficiato la città, perché eravamo uniti nelle nostre decisioni e sul da farsi nelle cattive situazioni.
Senti Paolo, perché avendo governato questa città per 4 anni, avendo ottenuto anche successi che tutti quanti, diciamo almeno nella tua maggioranza, ti riconoscevano, alla fine non ti hanno voluto riconfermare come sindaco?
No,
cosa è successo?
No, il punto è un altro, che io, dipende da me, io quando lavoro, sia nel mio studio, io sono piuttosto duro e intransigente. Quando sono fuori dal mio studio, io se sono con gli amici, se sono una scena, io sono molto cordiale, sorridente, quindi ho quasi due personalità, e per molte persone che avevano voluto che io facessi il sindaco, forse pensavano di prendere quel birillo che era il dottor Ricci, che faceva il commercialista, metterlo su a Palazzo Cavallo e loro comandare. No, comandavo io, perché io sono stato il primo sindaco eletto direttamente dal popolo.
E infatti la legge era entrata in vigore nel 95.
Esatto, e quindi io ho detto fino dal primo giorno: la mia fetta di imbecille, se sbaglio, la voglio prendere. Ma dell'imbecille per colpa di altri, no. Quindi scelgo io le persone che stanno in giunta, sempre senza andare contro il volere delle dirigenze politiche, delle segreterie politiche. Però li scelgo io. Se poi uno non va bene, mi dite che non va bene i motivi. Però li scelgo io. E poi io dicevo sempre, anche in giunta, se quella lampadina è accesa per me, deve essere accesa per tutti. Se no, vuol dire c'è qualcosa che io non conosco. Spiegatemelo. E quando me l'avevano spiegato, 90 volte su 100, io dicevo: non va bene così. Forza, avanti tutti. Decisione già presa. Non va bene queste cose. Vi va bene così? Non vi va bene? Si risolve il problema. Tra 20 giorni si va in quell'altra aula, che è quella del Consiglio Comunale. 20 voti ce li mettete voi per mandare a casa me, il 21esimo ce lo metto io, e si va tutti a casa. Allora mi dice: no, sì, no, allora forza, c'è da fare, camminiamo, che c'è da fare, mi interessa non le chiacchiere mai fatte.
Il
e
sindaco,
tutte le decisioni sono state prese all'unanimità.
Quindi il sindaco ha questo potere?
Come no? I poteri che io ho avuto e ho non li deroga a nessuno, non li lascia a nessuno.
Dottor Ricci, sembra che altri suoi, diciamo, odierni sindaci dicano che il sindaco non abbia proprio tutta questa possibilità di muoversi.
Amico, allora bisogna avere anche un... se sono stati eletti in virtù di certi accordi politici. Ma io, quando ho accettato la candidatura a sindaco, ho avuto pressioni per 5 anni, perché per le elezioni politiche, per le elezioni regionali, ho sempre detto no. E ormai l'ho detto in televisione tante volte, io ero il candidato sia del centro-destra che del centro-sinistra. Quando ho detto sì al centro-sinistra, perché ne potevo più, ho detto paghiamo sto contributo alla società e andiamo a fare questa avventura. Però questa, di 4 anni, io avevo le idee chiare, sia chiaro. Nessuno mi potrà dire che ho chiesto il secondo mandato. Nessuno potrà mai dire questo.
Una domanda al cittadino aretino Paolo Ricci. Che ne pensi dei sindaci che sono venuti dopo di te? Quindi Lucherini, Fanfani e Ghinelli.
Dunque, sul piano personale, come persone, io li stimo tutti. Molto. Sia Lucherini, sia il Fanfani che il Ghinelli. Sul piano personale stimo moltissimo. Sul piano, diciamo... politico o delle realizzazioni di opere, di cose fatte per questa città, invece sono molto, molto più cauto, ecco, molto più cauto. Però sul piano personale hanno la massima stima da parte mia per l'onestà, la correttezza, la serietà, non si discute.
Dottore, ma un attenuante può essere il fatto che l'economia comunque è cambiata, è arrivata la crisi? Nel 99 ancora forse non si iniziava a avere questa crisi che poi ha investito anche Arezzo e ha colpito particolarmente il settore orafo e poi tutto quello che era di collaterale a esso.
Sì, ma quando è molto semplice, non si inventa niente, sia a livello locale sia a livello nazionale. Ma quando un'economia va in crisi, chi è che la può ritirare? È molto semplice, solo la parte pubblica. Incominciando dai nostri governanti, dal potere centrale, cosa si fa? Si fanno le opere pubbliche. Se si fa le opere pubbliche, si fa muovere l'economia, si fa muovere l'edilizia, si fa muovere quelli che lavorano il ferro, si fa muovere quelli di trasporto, perché l'edilizia di per sé, non invento niente io, muove il 30-40% dell'economia. E una volta che si è rimessa in piedi quella, facilitare tutto il resto, perché quello che lavora per l'edilizia poi c'è da comprare il vestito, c'è da comprare un paio di scarpe, c'è da cambiare anche l'automobile, e quindi è un volano enorme. Ci vogliono le opere pubbliche, e quindi il comune di Arezzo cosa doveva fare? Le opere pubbliche, ma in parte qualcuno l'ha fatta, perché vedo la grande opera che ha fatto il sindaco Fanfani, non mi dimentico mica che ha sistemato il teatro Petrarca. Non mi dimentico mica che sono state sistemate nella nostra fortezza. Ha fatto delle opere eccezionali, meravigliose. Io il teatro Petrarca mi ci sono provato, però non ci sono riuscito.
Dottore, però c'è il patto di stabilità da rispettare per quanto riguarda i comuni.
Certo, ma nemica. Ma io quando ho speso 184 miliardi, uno mica ha saltato il patto di stabilità. Amico, io non l'ho saltato, e come ho detto, tutti quegli altri al valore del denaro dell'epoca in 5 anni hanno speso 30-35 miliardi, con l'eccezione del sindaco Ducci nei 5 anni che ha fatto il fognone, che in 5 anni ha speso per opere pubbliche 50 miliardi. Ma io non mi chiamo di stato comune, anzi ci ho lasciato i soldi. Sia chiaro anche su questo, che qualcuno si è azzardato a dire che avevo lasciato i debiti. Meno male che all'ultimo, quando hanno fatto il bilancio, io ricordo che andando in tribunale e posteggiando la macchina su al prato, ho visto su un albero che c'era attaccata una locandina dove c'era il rendiconto del mio anno, perché uscendo io, mi sembra giugno, maggio, dall'amministrazione,
giugno, sì.
Veniva fuori che mi era avanzato 7 o 8 miliardi. E dicevo, ma Ricci, lascia di... Calma, pistole. non me li faccio mangiare.
Durante il tuo mandato di sindaco hai avuto spesso e volentieri alla stampa una parte ha fatto cronaca semplicemente, pochi ti hanno appoggiato pienamente, sì. C'è chi ti ha osteggiato, sì. In modo particolare la Nazione, sì, il mio collega e amico Mario Dascoli, a un certo punto ti ha messo anche un nome, sì. Anzi ha tirato fuori un vecchio, sì. Nome, il Pispoli, che ti è rimasto il attaccato Pispoli. Per una vita. Come l'hai vissuta questa cosa del Pispoli?
Molto male, molto male. Perché Mario D'Ascoli, il famoso La Pen, che voi non lo sapete, ragazzi, si chiamava La Pen il coniglio, e vedi che vedi, corrisponde sempre. E io ho frequentato molto la sua casa, perché il suo fratello più grande è stato il mio compagno di scuola. Il La Pen, un giorno, D'Ascoli,
benvenuto. È un lapsus freudiano, va bene. Va
il,
bene.
Il D'Ascoli, da poco tempo ero sindaco, dopo 2 o 3 mesi che ero sindaco, mi ha chiamato a una tavola tonda insieme al presidente Faralli della banca e altre 2 persone per parlare della squadra di calcio. Io di calcio non me ne intendo, non, poche volte sono andato a vedere la partita. Uscendo, dissi a Mario D'Ascoli: ascolta Mario, ma mi dici perché parli sempre tanto male di me? Ma cosa ti ho fatto? Risposta di Mario D'Ascoli: Paolo, il mio editore è nero, è di quelli neri, più neri di così non si potrebbe essere. Mario, allora fai bene, ciao. Questo la risposta però, che mi ha dato Mario D'Ascoli fuori dalla porta della redazione della Nazione, prima ancora che cominciasse a scendere le scale. Va bene? Il mio editore è di quelli neri, neri che più neri di così non si può. Allora continua Mario, cosa fai?
E così è nata questa...
Vabbè. Ma sai, lui... Sì, bravo ragazzo, si atteggiava il grande giornalista, ma Paloscia non è mai diventato, e quindi tutto il resto cercava.
Dottore, vuole parlare dei cimiteri?
No, io niente dei cimiteri, ma ho risolto. Durante il mio periodo è stato risolto anche il problema dei cimiteri, perché è stato fatto quel, se si può dire, bel cimitero, ma insomma,
sì,
io vi dico che quel cimitero, quel progetto che era esposto al Ministero, ha vinto il primo premio tra i progetti di questi cimiteri. E quel cimitero permette di avere, mi sembra, 3.300 posti. Con quelli che abbiamo e quel cimitero,
con la rotazione
sono dei problemi. Perché noi abbiamo 2 tipi di cimiteri. Uno è il nostro cimitero monumentale, l'altro sono i cimiteri di periferia o di campagna. Generalmente, purtroppo, le morti sono circa 800 l'anno e automaticamente la metà vanno nei cimiteri di periferia e la metà è il cimitero
del cittadino.
Tenuto conto di quelli che abbiamo fatto e di quelli che ci sono, non dovremmo avere più problemi.
Almeno va bene.
Per 100 anni.
Allora Ivo, che ne dici? Facciamo un piccolo stacchetto,
pausa, sì.
E il secondo brano che appunto il dottor Ricci ci ha proposto è Vecchio Frac di Modugno. Perché,
e anche qui dobbiamo chiedere perché hai fatto questa scelta.
Ho fatto questa scelta perché questa canzone prima di tutto è dei miei tempi e poi è una poesia. È veramente una poesia questa canzone.
Se non l'ascolta con calma, vede sì. Esattamente tutto quello che voleva rappresentare l'autore.
Lentamente.
E allora andiamo, Vecchio Frac, Domenico Modugno.
Giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente con incedere elegante, all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Bonne nuit, buonanotte, va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. Giunto ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città, la luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va un cilindro, un fiore e un frac, galleggiando dolcemente, lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. La 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
Radio Fly, le ali della tua musica.
Eccoci di nuovo qua per la terza parte del programma Arezzo Svegliati, Ivo Brocchi, Giuseppe Misuri in compagnia questa mattina con un ospite speciale, il dottor Paolo Ricci. Allora Ivo, stiamo affrontando dei temi della nostra città che onestamente devo dire io non conoscevo, cioè o conoscevo sicuramente in parte, quindi bisogna, ti do ragione quando dici bisogna sentire, bisogna conoscere la storia per poter poi pensare anche al futuro, vero Ivo? E con sì. Il dottor Ricci penso sia una cosa meglio di oggi, non calza il tuo
ora,
discorso.
Ora lo porto subito su un tema che a lui è molto caro, perché ovviamente se una comunità va avanti ci deve essere l'economia che gira. E qui ovviamente da 10 anni, 15 anni c'è ovviamente questa crisi forte che abbiamo e un pianto di tutti quanti, non va. Uno dei motori dell'economia sono le banche. Le banche devono gestire il denaro, prestarlo, finanziare le opere giuste, eccetera. Noi abbiamo avuto questa enorme crisi attorno a Banca Etruria, che è stata la banca degli aretini per un secolo e mezzo e che oggi è finita come è finita. Che ne pensi di Banca Etruria? Senza aprire un dibattito che dura un giorno, perché
penso ho un dispiacere enorme che mi si rinnova tutti i giorni, specialmente in questo periodo che non fanno altro che arrivare alle varie aziende o a meno studio alle varie lettere della UbiBanca per determinati passaggi dei conti, i nuovi IBAN, i nuovi conti correnti, tante cose. noi non è che abbiamo subito un cambiamento di banca, noi abbiamo subito la morte di una banca. E questo è un dispiacere enorme, che non è soltanto un aspetto morale, è un aspetto economico-finanziario che questa città sta pagando a carissimo prezzo. Quindi da una parte la Banca Etruria è stata distrutta, dall'altra parte anche il Monte dei Paschi, che operava molto sulla nostra piazza, è molto ridimensionato.
Ecco, perderanno le aziende un punto di riferimento importante, oppure ci sarà chi è pronto a sostituirle?
No, l'hanno belle perso il punto di riferimento, non perderanno, l'hanno belle perso. Chi l'ha capito e chi non l'ha capito. Quindi non abbiamo possibilità di interventi rapidi, incisivi sulla nostra economia, pensando a un aiuto dal sistema bancario finanziario aretino.
Per rimuoverla dal sonno, dal letargo in cui è caduta questa nostra economia, quali possono essere le leve principali, al di là di quelle che tu hai raccontato prima, dell'investimento pubblico che possa in qualche modo far ripartire un po', aggirare un po' il denaro, però gli imprenditori su cosa devono puntare?
Su cosa devono puntare non lo so, quello che so è che gli imprenditori aretini, o meglio quelli che si chiamano imprenditori ma veramente non hanno mai preso il latte degli imprenditori, non sono gli agnelli o nomi simili, sono i nostri imprenditori, sono nati perché esisteva l'Una R e quindi dall'azienda orafa dell'Una R i vari dipendenti, i vari operai poi hanno creato le varie aziende. Chi con più fortuna, chi con meno fortuna. Poi abbiamo avuto la Lepore, che l'ha portata Arezzo sempre a Mintore Fanfani. A Mintore Fanfani portò la Lepore, me lo ricordo come ora, in virtù di un accordo che Enrico Mattei, all'epoca presidente dell'ENI, aveva fatto con determinati paesi dai quali importavamo petrolio. E fu scelta proprio la società Lepore, fu trasformata quella piccola società, piccola per allora, con 2 milioni di capitale sociale che operava a Giovi, nelle vicinanze di Giovi, e fu creata questa grossa azienda di confezioni su cui lavoravano oltre 4.000 persone, sì, con tutte le altre aziende satelliti che sono nate intorno. Non ci dimentichiamo della Ferbert, della Stibet, della Mimmina, sì, sì, della Vega, tutte aziende che avevano le dipendenze da 200 a 300
centinaia di persone.
Allora tutto questo periodo tra l'azienda Orofa e l'azienda delle confusioni fece sì che la città di Arezzo era tra le più ricche d'Italia.
E anche molto distribuito il reddito.
Essenzialmente non era merito di una scalata, di una base solida, ma era due fortune. Uno, che fu deciso da Gori e da Zucchi, perché Aretino non era nessuno, uno di Firenze e uno di Roma, di fare l'azienda ora a Arezzo, e l'altro della Lepore. E ci siamo tutti adagiati su quella ricchezza.
E dell'autostrada.
E ancora non abbiamo, quello è l'altra faccia, non abbiamo ancora toccato il fondo. Tant'è vero, noi sappiamo che l'Italia è in ripresa e proprio anche in questi giorni ci viene detto che noi avremo una ripresa annua di oltre l'1,8%, Arezzo no.
No.
Arezzo no, è al palo, perché ancora non ha toccato il fondo, perché se la gente non si rimbocca le maniche e pensa a lavori nuovi, nuovi per questo suo vivere odierno, ad altre attività, e noi non ripartiamo.
Quindi quelle poche, perché ci sono alcune aziende che sono delle belle aziende, certo, che stanno sviluppandosi, certo, in alcuni, certo, settori, certo, che fanno anche molta ricerca, certo, che fanno anche molta, certo, innovazione, eccetera, certo, sono troppo poche però per riuscire, esatto, a, esatto, distribuire ricchezza, esatto, a una popolazione,
esatto,
così vasta.
Esatto, esatto.
Quindi Ivo, la nostra impressione è che Arezzo sia un po' messa al palo, come ha detto il dottor Ricci, e che comunque si stia svuotando.
È messa
ancora
al palo, ma anche gli stessi aretini insomma un po' ci dormono.
I nostri aretini ci dormono, cioè non sono ancora arrivati al punto che non sono proprio attivi. alla fame, a reinventarsi.
Si vive ancora sulle ricchezze passate.
L'economia è fatta di ricerca. Ma qual è l'orafo che ha investito in ricerca?
Beh, ci sono aziende, beh, andiamo, quelle che stanno andando
sono,
avanti.
Ma ci sono, ma sarà il 5%. Roba, il 10%, ecco, 5%, ma voglio esagerare il 10%. Io molte volte mi sono permesso di dire nel mio studio, ai questi, non ora, ma 10-15 anni fa, ai signori imprenditori arricchiti,
questa frase Arezzo è abbastanza comune,
sono tanti, sì. Di dire, ma non pensate voi allo sviluppo, alla ricerca, voi pensate soltanto a farvi la villa, la fuorisede e l'amante. Ma nei libri di economia ci sono scritte queste cose. Qualcuno mi ha guardato sbalordito, no, non ci sono scritte. L'economia non vuole questi tre elementi.
Molto spesso
l'economia si fa costi ricavi, e la ricerca è basilare. Se non si investe, non si raccoglie il domani.
Anche a costo di essere antipatico a tanti che magari ci possono ascoltare, io voglio dire che i nostri imprenditori, più di altri in altre parti del paese, non hanno mai pensato a far imparare ai figli cos'è il mestiere, cos'è la ricerca, eccetera. Hanno magari preferito farli vivere nella bambace, buonanotte suonatori, e questo è un grave errore, perché quando non c'è il passaggio generazionale le aziende poi muoiono, e quando muoiono è un guaio.
Però in mezzo a queste aziende, a questi imprenditori, ci sono stati anche dei fiori agli occhielli.
Dei signori fiori agli occhielli.
Degli imprenditori che hanno insegnato ai propri figli
sì.
a comportarsi da veri imprenditori.
Meglio dei padri sono stati.
Esatto. In alcuni
e questo
casi,
è,
esatto.
È un gran vantaggio.
Noi abbiamo avuto qui, dottor Ricci, anche imprenditori orafi, a cui abbiamo chiesto qual era anche la vita e la realtà industriale, ma non solo Aretina, ma anche chi ha portato, per esempio, l'azienda all'estero, poi ritornato. Insomma, ci sono state degli esempi che hanno portato ricchezza alla nostra economia. Sicuramente la crisi ha fatto poi da padrona negli anni, e quindi queste aziende sono le aziende che sono rimaste oggi, dottore, sono quelle che forse hanno saputo affrontarla. Abbiamo avuto qui esponenti, ripeto, del mondo orafo, sì, che comunque ci hanno portato anche la loro esperienza vista da loro parte. Quindi magari dire che non hanno fatto propriamente ricerca, proprio non hanno investito,
pochi, però forse hanno fatti e pochi. Sono fortunati, sono molto fortunati gli orafi, perché mentre se mi va male un'azienda che fa i mobili, quei mobili che io non vendo, faccio una buca e li distruggo. Gli orafi, se fanno dei prodotti che non vanno, rifondono, e il vero valore è nell'oro o nell'argento, e riciclano e rifanno, capito? E quindi è una bella fortuna. Più, quando io ho iniziato la professione, si parla del 1962, ma l'oro costava 600-700 lire il grammo. Oggi costa 34 euro al grammo, il che vuol dire quasi 70.000 lire al grammo. Avete capito di che razza di incremento ha avuto il valore del metallo? Quindi quell'orafo che ha avuto l'accortezza di capitalizzare il suo metallo,
accantonarlo.
Ha retto meglio a quella che era la crisi sul venduto, perché la crisi gli ha fatto calare le vendite, la produzione invece che dargli un utile gli ha dato una perdita, ma il valore del metallo che saliva gli ha compensato quello che perdeva nel produrre.
Ma anche un minore potere di vendita, specialmente nei mercati esteri, che sono quelli che hanno comunque contribuito alla nostra ricchezza.
Ma ci sono degli arabi che possono avere 200-300 chili di oro.
Se le consiglio... Io questo non lo so.
Secondo la dimensione, no? O altre tante tonnellate di argento. Lei consideri di quanto si incrementa.
Lei ha seguito l'attacco, la ricostruzione storica della nostra economia orafa fatta dal Sole 24 Ore.
No.
Quello è stato proprio dall'organo ufficiale di Confindustria, è venuto un attacco tra virgolette molto
a tutto il mondo industriale,
specialmente orafo. Praticamente noi siamo partiti con l'orafo.
Le verità sono verità. C'è poco da fare.
E qui ovviamente stiamo a parlare anche delle lobby. Senti Paolo, noi dobbiamo chiudere questa
lo vorremmo fare con una
Giuseppe Misura, in mano un tuo breve curriculum, perché se lo scrivi per intero ci vogliono alcuni fogli di protocollo. No. Allora, l'ha scritto breve, le ultime tre righe se le vuoi leggere, poi gli facciamo una domanda su questo.
Allora, questo dottor Ricci, lei ha mandato appunto queste righe, io le leggo. Non ho mai fatto parte del consiglio di amministrazione, tantomeno del collegio sindacale di Banca Etruria. Non sono mai stato massone o membro di qualsiasi associazione tipo. Sono uno spirito libero, con una lingua lunghissima, sono un vero aretino.
Come ha fatto a fare il sindaco, scusa, con questo pedigree?
Allora, benissimo, perché dunque, prima di tutto ho accettato come...
Attento, non tutti i sindaci sono massoni o consiglieri da...
No!
Assolutamente, per evitare
ma
che
io
poi...
No, volevo dire questo, ci mancherebbe altro. Sì, no. Dunque, prima di tutto, io ho accettato a fare il sindaco per un dovere morale. E vi dico subito com'è andata. L'ho preso come un fato, un segno del mio destino. Perché io negli ultimi 5 anni ero sempre stato oppresso dai vari partiti per le candidature regionali, politiche, niente. Io ero andato a sciare con i miei amici a Corvara. Sono arrivato a Corvara il sabato, il lunedì la mia moglie è caduta e si è rotta il bacino. Quindi con un'ambulanza siamo rientrati nella notte tra lunedì e martedì ad Arezzo. Bene. Mentre la sera eravamo soli e lei era lì ferma a letto e io guardavo la televisione con lei, erano circa le 9:30, 9:45, guardavo Teletruria e c'era una trasmissione politica e tra questi c'era Massimo Goti, un mio caro amico che vive a Roma, esponente di Forza Italia.
Forza Italia, sì.
Squilla il telefono e mi chiama lui, dice Paolo, ora tutti i giochi sono stati fatti, ora si deve dire il nome vero, mi autorizzi a dire il tuo nome come candidato a sindaco? Dico, Massimo, ma sei scemo? Io sì, no, non lo faccio, ma neanche per idea. Dico, ma poi Massimo, dico scusa, ma come che ti vede un televisione? Dice, no, Paolo, è sfalsata la trasmissione, mi disse di un'ora, di 2 ore, ma no, neanche la parlarne, per piacere, neanche la parlarne. Dopo mezz'ora, un quarto d'ora, squilla il telefono e mi chiama Gigi Scatizzi, che era il segretario del partito della Margherita. Dice, allora, dottore, erano tutti venuti, a mio tutto ci hanno fatto un piotto. Allora, dottor Ricci, guardi qui, no. non scherziamo, via. Non lo faccio, assolutamente, non lo faccio. Dopodiché il Scatizzi dice, guardi dottore, se mi ci ripensi, gli diamo ancora 24 ore, 48 ore, ci ripensi, ma via. A quel punto mi scatta la molla, dice, accetto, basta, non ne posso più di questa oppressione, i giornali, le televisioni, poi li sento parlare alle scene, ma sarò il candidato è quello, si parlava del candidato, del presidente del tribunale, si parlava del senatore Bartolomei che non era più, vari nomi, amici, e io zitto, sembrava che fossi dopo l'ipocrita, no, falso.
Ma per lei era uguale, per te era uguale centrodestra, centrosinistra?
No, proprio uguale non era.
Domanda, perché...
qualcosina
Ivo, via.
Io sono stato, sia chiaro, quando uno dice la politica, io sono stato lontano, non è mica vero. Io sono stato in politica da quando avevo 15 anni. Vedete, sono le barzellette che io lascio sempre dire. Io sono stato uno dei pochi di Nuove Cronache. Quando Nuove Cronache, che era la corrente di Amintore Fanfani, nel bene e nel male, quando Fanfani era in auge, tutti i 9 cronache, quando Fanfani cadeva, c'era Tregatti. E noi ci riunivamo, e vi dico dove, alla Volpe Verde.
Pensate.
Su di sopra, c'era uno stanzone. Lo sapete quanto si era quando Amintore Fanfani era in crisi? 11-12. Io me lo ricordo. Il senatore Bartolomei, il fratello del senatore, l'avvocato Amedeo Fanfani, sindaco, babbo del sindaco attuale.
No, attuale, precedente.
Scusa. Il dottor Benzi, il sindaco Presentini di Castiglione Fiorentino.
Ah, il Presentini,
Io ho detto, sarà 11-12, il politico sempre fatto, per 9 cronache. 9 cronache era un gruppo della DC di sinistra. Un po', e quindi sì, ecco, sì. Più vicino a me, la Margherita, no? Quelli così.
Senti, Si dice sempre che le città hanno bisogno comunque di qualcuno che le aiuti nei palazzi romani. Dopo Fanfani, Arezzo chi ha avuto?
Nessuno.
E questo dà un danno alla città?
Enorme, perché noi a quell'uomo che dobbiamo tanto, ma tanto, a quell'Amintore Fanfani, l'autostrada ce l'ha portata lui. E io mi ricordo nei particolari anche quando
a denti stretti, dottore, questo l'ammettono tutti però, destra sinistra, che l'autostrada è stato un fattore determinante.
Ma della Lebole non lo dice nessuno, Invece chiamato Mattei, e fare, come fare? Vabbè. Io se non era che ero un politico quando avevo 15 anni, a me della città d'Arezzo, quando tante volte ho una cara amica che dice sempre: Paolo, perché non scrivi un libro di questa città? Perché le cose che sai te, che poi mi ricordo, dice, ma non le sa nessuno. No, guarda. Però, come dicevo in comune tante volte, ricordatevi, cari amici, che dalla mia terrazza ideale di Piazza Risorgimento, che non c'ho terrazza.
Non c'è terrazza, fate un palazzo senza terrazze.
Questa città la conosco da me, non me la raccontate, che tanto non ci credo ai vostri racconti. È la mia verità, di fatti e di persone.
È il momento di chiudere, non so
se
vuoi dire
qualcosa. Io volevo fare l'ultima domanda. Beh. Dottore, lei, tra sindaco e presidente 9H, quale rifarebbe volentieri?
Nessuno.
Mi basta.
Io ho dato.
Lei ha dato.
Quando mi hanno chiamato anche per fare 9H, ci è voluto l'intervento della Rosipindi. Perché io dopo il sindaco, contrariamente a quello che qualcuno può pensare, io ho avuto valanghe di richieste per assumere vari incarichi a Arezzo e a Roma, e ho sempre detto no. Per 9H, me lo ricordo come ora, uscivo da una riunione lì in comune di Arezzo, che non ero più sindaco, nella sala
Ducci, quella Ducci, sotto la torre,
mentre facevo la salitina, alcuni amici si rivolsero alla Rosipindi, che allora era ministro, per convincermi. Io senti che lei è lungo il passo, e la Rosipindi mi disse: Paolo, ma insomma gli vuoi dare una mano a questi ragazzi? Ascolta Rosi, siamo chiari, io non mi faccio precare, la faccio tanto lungo. Se si deve fare anche questa, si fa. Ragazzi, qui non c'è nessuno, però si deve dare una mano. E facciamo il presidente.
Senti,
Ivo, siamo in chiusura.
Noi chiudiamo questo programma sempre mettendo la sigla con la bella musica che sentite dall'inizio e facendo una sorta di incitazione, una sorta di grido indiano in cui diciamo tutti insieme il titolo della trasmissione. La trasmissione si chiama Arezzo svegliati, e quando con Beppe l'abbiamo pensata ritenendo che non sia solo il palazzo a doversi svegliare, ma tutta la comunità.
Tutta la comunità.
Organizzata, singoli, come voglio, perché ci siamo troppo adagiati e rischiamo con il tempo di non riuscire più a trovare la strada se stiamo troppo indietro, perché poi le strade scompaiono. La fai con noi questo appello? Allora, vai con
allora
la
noi ringraziamo tanto innanzitutto grazie. Tutti i nostri ascoltatori sulle frequenze FM, chi ci segue dallo streaming, un saluto anche a voi e un ringraziamento veramente grande al dottor Paolo Ricci, perché ci ha portato in un Arezzo che personalmente io ammetto non conoscevo.
Grazie a voi.
Bene, Ivo,
grazie.
Allora salutando tutti.
Andiamo con la musica e salutiamo anche Sara, ovviamente. Che
giusto, ringraziamo la nostra quota rosa. E allora a tutti, Arezzo
svegliati!
Arezzo svegliati!